Europhonica.
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 La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Benvenuti alla quarta puntata della seconda stagione di Europhonica. Siamo in diretta su tutte le radio del circuito Raduni, il format che vuole raccontarvi l'Europa in modo facile, semplice e dinamico, raccontandovi le esperienze positive, le best practices condivise tra gli stati membri, ma anche le storture e le disfunzioni dell'Unione Europea. Sono tante le questioni risolte in Europa, a partire dalla Brexit. Infatti il primo ministro britannico Theresa May ha ufficializzato che la Gran Bretagna avvierà il processo per l'uscita dall'Unione Europea entro fine marzo 2017.
Di questo, ma anche del referendum contro la relocation in Ungheria, delle prospettive politiche alla vigilia delle elezioni in Francia e Germania, del peso della Germania nello scacchiere europeo, del patto agroalimentare tra Unione Europea e Africa, della bocciatura da parte della Corte Europea del decreto Bondi sull'equo compenso e della sentenza Airbus versus Boeing, parleremo in questa puntata. E direi proprio di partire con il focus di Alice Masoni di U Radio Siena sul referendum ungherese contro la relocation dei migranti. Ai magiari è stato chiesto se sono d'accordo con il ricollocamento obbligatorio previsto dal piano europeo sulla redistribuzione dei profughi, senza passare per l'approvazione del Parlamento.
Europhonica.
L'Ungheria e il piano di relocation dell'Unione Europea non vanno d'accordo. È stato chiaro sin da quando il primo ministro ungherese Orban ha deciso insieme a Repubblica Ceca, Romania e Slovacchia di votare contro l'approvazione del programma di ricollocazione di 160.000 migranti, istituito da due decisioni votate da Parlamento e Consiglio nel settembre del 2015, nonostante inizialmente l'Ungheria rientrasse tra i paesi beneficiari insieme a Italia e Grecia. Ma Orban non si è arreso e stavolta, seguito solo dalla Slovacchia, nel dicembre dello stesso anno ha deciso di procedere con un'azione legale, per la quale la prima udienza dovrebbe tenersi alla fine del 2016, chiedendo l'annullamento del programma alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Ma cosa spinge Orban ad opporsi in modo così fermo al piano di relocation? Secondo il premier ungherese, la ricollocazione dei migranti all'interno del territorio europeo, che ricordiamo si svolge attraverso un sistema di quote assegnate ad ogni paese in base a criteri quali il PIL, il tasso di disoccupazione, la popolazione e la dimensione dei vari paesi, violerebbe la sovranità nazionale, dato che rappresenta l'attuazione di un atto vincolante che non ha bisogno dell'approvazione dei parlamenti nazionali per entrare in vigore. Le affermazioni di Orban sono in realtà difficili da accettare da un punto di vista giuridico. Il piano risponde infatti al cosiddetto principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità definito dall'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'UE, inerente al campo delle politiche europee relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione, che prevede espressamente la possibilità di intervenire con misure temporanee a sostegno di Stati membri UE che devono affrontare un afflusso massiccio di migranti. In parole povere, le probabilità che la Corte di Giustizia prenda in considerazione la richiesta ungherese e slovacca sono praticamente nulle. Ecco perché Orban ha pensato bene di continuare la propria personale battaglia contro la relocation con uno strumento molto in voga negli ultimi tempi: il referendum. Nello specifico, domenica 2 ottobre, i cittadini ungheresi sono stati chiamati a rispondere con un sì o con un no al quesito che segue. Volete che l'UE imponga l'insediamento forzato di cittadini non ungheresi sul territorio nazionale senza il consenso del Parlamento? Che la stragrande maggioranza dei votanti potesse rispondere con un no a una domanda posta in questi termini, che evocano imposizioni dall'esterno e mancati consensi da parte dei governi nazionali, era altamente probabile, soprattutto considerando che il popolo magiaro convive da più di un anno con una pesante campagna antimigranti, che spesso fa uso di informazioni generiche e distorte, ma in grado di condizionare significativamente l'opinione pubblica. Ma l'Ungheria sta realmente attraversando una crisi a causa dell'arrivo dei migranti? In realtà no, e la quota prevista secondo il piano di relocation non cambierebbe la situazione. Se Orban decidesse di accettare il programma, cosa che fino a questo momento non ha mai fatto in concreto, dovrebbe accogliere meno di 2.000 10.000 migranti, a fronte di una popolazione che raggiunge quasi 10 milioni di abitanti. Il paese rappresenta più un territorio di transito che una destinazione per i migranti. Il muro costruito nell'estate del 2015 ha di fatto impedito l'arrivo di una quantità considerevole di persone in fuga dalle guerre e in cerca di una vita migliore. Come spiega bene il giornale ungherese indipendente Budapest Times, uno dei pochi che ancora sopravvive alla censura imposta dal governo, il referendum è stato più una mossa strategica che mirava a ottenere facili consensi che un mezzo da utilizzare per risolvere i problemi realmente esistenti. Peccato che il quorum non sia stato raggiunto, dato che solo il 43% degli aventi diritto si è recato alle urne. Se Orban pensava di poter utilizzare il consenso popolare come arma per ottenere maggior voce in capitolo a livello europeo, gli è andata male, anche se tenterà in tutti i modi di far leva su quel 98% dei votanti che nella cabina elettorale hanno sbarrato la casella del no. Secondo le ultime indiscrezioni, è addirittura pronto a modificare la costituzione del paese affinché il risultato ottenuto diventi vincolante a tutti gli effetti. Quindi tutto è bene quel che finisce bene per l'UE? Non proprio. Non possiamo infatti tapparci gli occhi davanti al mancato successo del piano. A un anno dalla sua entrata in vigore, solo 5.290 migranti dei 160.000 sono stati ricollocati, il 3% del totale. Il flop è dovuto essenzialmente ai numerosi punti deboli che il piano presenta, tra cui sicuramente la difficoltà di far adempiere ai propri doveri gli Stati membri, troppo lenti, se non addirittura non pervenuti, nel mettere a disposizione posti per i migranti in arrivo da Italia e Grecia. Alice Masoni per Eurofonica da Bruxelles.
Eurofonica.
Mi sono reso conto in un momento che il vento non ne porta più nessuna, di notizie buone o di cattive. Il vento ha solo smesso di soffiare.
Non soffia più, non muove niente, non soffia più.
Le foglie sono rimaste un po' deluse, avrebbero voluto volare almeno un po'. Don Chisciotte non sa più con chi combattere, le mie scarpe rotte non sanno dove andare.
Soffia.
Nadar solo. Insomma, la questione migranti, come abbiamo appena ascoltato, è davvero una patata bollente, non solo nei paesi dell'est Europa, ma anche per i governi occidentali. Un esempio può essere l'esito delle elezioni in Mecklenburg-Pomerania dello scorso 4 settembre. Ricordate la CDU, il partito della cancelliera Angela Merkel, che è riuscita ad ottenere in quel particolare land solo il 19% dei consensi regionali. Una sconfitta che ha portato alla vittoria la SPD, quindi il Partito Socialista Tedesco, ma non possiamo neanche ignorare il risultato del partito di destra Alternative for Deutschland, del partito xenofobo, che ha raggiunto il 21% dei voti.
è un bel risultato. Certo, nella regione del Mecklenburg-Pomerania vivono appena 1,7 milioni di abitanti, quindi diciamo che si attesta circa il 2% di tutto l'elettorato tedesco, ma il fatto è comunque particolarmente rilevante, perché ha assunto un significato che secondo molti scienziati e analisti politici può essere definito come un vero e proprio terremoto politico, che non solo minaccia la Grosse Coalition al governo, ma può addirittura mettere persino in crisi, a un anno dalle politiche, appunto, il futuro della cancelliera Angela Merkel. Situazione sicuramente difficile da gestire, considerate le manifestazioni che si sono svolte proprio il 3 ottobre, con fischietti e insulti da parte dei manifestanti xenofobi che hanno appunto accompagnato a Dresda l'arrivo degli ospiti d'onore per le celebrazioni dell'anniversario della riunificazione tedesca, in cui è stata contestata, guarda caso, proprio la stessa Merkel.
E dire che Dresda dovrebbe ricordare ai tedeschi come essere xenofobi non porti a grandi risultati. Ma ci sono anche forti scossoni politici in Francia, dove tra circa 7 mesi si arriverà al voto tra il 23 aprile e il 7 maggio, e la situazione sembra piuttosto confusa a sinistra, con qualche crepa, per usare un eufemismo, tra Hollande e i socialisti, ma anche nell'ala destra repubblicana c'è già il fermento per le primarie e si prevede lo scontro tra l'ex presidente Nicolas Sarkozy e l'ex premier Alain Juppé, quindi il nuovo che avanza. Ma anche al centro non mancano candidati, tra cui François Bayrou, presidente del partito del Mouvement Démocrate, e non mancano indiscrezioni sulla possibile candidatura di Emmanuel Macron, ex ministro dell'economia del governo Val, che ha fondato un suo partito di centro che si chiama En Marche, in marcia, quindi richiama anche l'inno francese. Senza contare ovviamente forse uno dei più favoriti, il Front National, che candiderà Marine Le Pen, che si era già candidata alla presidenza nel 2012 e dalla quale gli analisti politici si aspettano un grande risultato già al primo turno.
Insomma, Merkel e Hollande, leader deboli nei loro paesi ma forti in Europa? Su quali siano le prospettive politiche alla vigilia delle elezioni in Francia e Germania è intervenuto Fabiano Catania di Radio Eco Pisa in questo servizio.
Eurofonica. Mentre in Spagna ci si appresta a commentare le terze elezioni in 12 mesi, data l'incapacità dei partiti politici di formare un governo, in Italia torna prepotentemente in discussione la legge elettorale. Sembra che il tema delle elezioni ricopra un punto nevralgico dell'attuale vita politica europea. Un evento su tutti, infatti, pone una seria riflessione su questo tema. Il vertice europeo tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese François Hollande di Bratislava dello scorso 29 settembre ha fatto parlare di sé più per l'esclusione del premier italiano Matteo Renzi che per i contenuti del summit. La polemica ha accompagnato i giorni precedenti all'incontro dei due leader e creato non poca tensione tra i due blocchi, Francia e Germania, storicamente i motori economici dell'Unione Europea da una parte, e l'Italia, che ha il sogno nemmeno così segreto di sedersi al tavolo con quelli che contano, già da diverso tempo. Fino a qui nulla di nuovo ai vertici dell'Europa, ma qualcosa di molto diverso rispetto al passato c'è e comincia a fare sentire le sue conseguenze nella politica stessa di Bruxelles. Hollande e Merkel nell'ultimo anno si sono trovati a dover fare i conti con un forte calo di consensi nei loro rispettivi paesi. In particolare il leader socialista francese ha pagato soprattutto i limiti del governo nel garantire la sicurezza interna, che gli attentati terroristici hanno reso evidenti al mondo intero, oltre che le fortissime contestazioni nei confronti della legge sul lavoro. La Lady di Ferro tedesca, invece, si trova in una situazione eccezionale. È completamente nuova nella sua carriera politica. Per la prima volta ha dovuto fare i conti con un crollo notevole dei consensi, avvenuto in diverse tornate elettorali amministrative. Ultima in ordine cronologico la sconfitta nella regione di Berlino, roccaforte del CDU, partito della cancelliera. Il partito di governo si è infatti attestato al 17,6% dei voti, il peggior risultato elettorale dal dopoguerra. Solo 7 punti percentuali in più rispetto agli xenofobi di AfD, partito che del voto anti-immigrazione ha fatto la sua stessa essenza politica. Merkel e Hollande possono ancora guidare l'Unione Europea orfana della Gran Bretagna? Possono due leader in grave emorragia di consensi rimanere saldi al timone di Bruxelles? Il 2017 potrebbe essere infatti un anno di svolta con le elezioni in Francia, dove i sondaggi danno Hollande ad appena il 14% e la Le Pen, leader del partito xenofobo Front National, sicura al ballottaggio. Il prossimo anno si voterà anche in Germania, dove, ad oggi, la CDU registra dei considerevoli cali di consenso e dove, secondo alcune indiscrezioni pubblicate da Repubblica, l'alleato storico bavarese, CSU, sarebbe pronto a correre da solo, ponendo probabilmente fine alle possibilità della Merkel di ricandidarsi alla cancelleria per la quarta volta. I due leader pagano le troppe preoccupazioni europee, a cui ormai devono far fronte giornalmente: il problema migranti, la crisi finanziaria e il terrorismo. problemi che forse fanno sì che in patria comincino ad essere percepiti distanti e non vicini ai problemi delle rispettive nazioni. Quello che sembra che costi caro alla Merkel è la gestione dell'annoso problema delle quote migranti, che ha portato in Germania più di 1 milione di immigrati nell'ultimo anno, con non pochi problemi in fatto di integrazione. Ma in un'unione meramente economica, a guidare i 27 membri sono le economie forti, e non i leader carismatici capaci di creare consenso attorno a un'idea diversa di Europa. Dunque Merkel e Hollande rimangono, e si tengono il loro posto al tavolo di quelli che contano, almeno fino al 2017. Fabiano Catania, per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
Eurofonica.
Dell'estate e delle chiacchiere nel bar e delle occhiate dentro il bar.
Sono i The Giornalisti con La fine dell'estate e abbiamo parlato della Germania e della Francia che allo stato attuale sembrerebbero guidare questa Europa un po' confusa o perlomeno diciamo su alcuni temi. Non sfugge sicuramente il fatto che la Germania abbia un'economia e un sistema politico tra i meno in difficoltà e non sorprende quindi il fatto che Berlino sia da tutti quanti considerata un leader sicuramente nell'area euro e che si guardi proprio alla Germania per cercare di capire quali possano essere le future mosse dell'Unione Europea.
Eppure quasi sempre il dibattito politico o economico tedesco è orientato verso casa propria, come ovviamente fanno tutti i paesi europei che molto spesso attaccano Bruxelles a vantaggio della propria politica interna. Però da un punto di vista economico gli economisti tedeschi considerano l'enorme surplus esterno del paese sulle partite correnti come una questione di orgoglio nazionale, una visione che diciamo si sposa male con il ruolo di leader super partes che dovrebbe ricoprire nell'unione monetaria. E a livello di istituzioni europee la Germania ha anche lì un ruolo di leadership? Ci siamo chiesti questa cosa e a darvi una risposta su quanto forte possa essere l'influenza tedesca anche nelle istituzioni europee c'è il prossimo Focus di Antonio Megalizzi da Trento.
Eurofonica.
Povera Merkel, ce l'hanno tutti con lei. Non bastavano i greci, vittime a loro dire della forza dittatoriale delle sue scelte finanziarie, o i britannici che non vedevano l'ora di sbarazzarsi dello strapotere di Berlino. E che dire dei capi di Stato dell'Est Europa che i profughi, in barba alla solidarietà dei vicini tedeschi, proprio non se li vogliono prendere? Per non parlare poi degli euroscettici di tutto il continente, per i vari Salvini, Le Pen o Farage di turno, è dal palazzo del Reichstag che nascono tutti i problemi dell'UE, austerity, spread, euro, scie chimiche se necessario. Persino Renzi, fino a un mese fa allettato dall'idea di far nascere un triumvirato Italia-Francia-Germania sulle ceneri della Brexit, ha mollato il colpo accusando la cancelliera di egoismo e noncuranza nei confronti delle nazioni vicine. Insomma, la roccaforte delle istituzioni di Bruxelles, Commissione, Consiglio e Parlamento sembra l'unico vero spazio amico del governo tedesco. Vuoi per l'innata propensione alla gestione organizzativa della Germania, vuoi per gli oggettivi meriti in politica economica economica che hanno portato ad assicurarle il quarto PIL al mondo, primo in Europa, e uno degli standard di vita più elevati del pianeta. Eppure anche nel cuore dell'UE le certezze di sempre iniziano a vacillare. Una nomina tedesca, l'ennesima, ha creato non pochi malumori alla Commissione Europea. La bulgara Cristalina Georgieva ha lasciato vacante la delega alla bilancia e l'amministrazione del personale per via della sua candidatura a prossimo segretario generale dell'ONU. Ammirevole, non c'è che dire. E secondo voi, tra gli illuminati economisti di 28 nazioni, chi è stato scelto per rimpiazzare la partente Georgieva? Si tratta di un tedesco, tale Gunther Oettinger, uno che si è sempre occupato di energia e che col bilancio non c'entra un granché. Il tutto, tra l'altro, poco prima di decisioni importanti come l'approvazione del bilancio dell'Unione 2017 e la revisione di quello pluriennale 2014-2020. Così, tra un meeting e l'altro, diversi funzionari dell'UE hanno fatto 2 più 2 e cominciato a storcere il naso, sottolineando un paio di situazioni degne di nota. Prima di tutto, guardando la Commissione e partendo dalla sua presidenza, non pochi contestatori di Juncker hanno messo l'accento sulla sua storica vicinanza alla Germania e, nel caso non fosse bastato, alla nazionalità del suo capo di gabinetto, Martin Selmayr, che non viene da Siviglia o da Napoli, ma da Bonn. Secondo un articolo di David Carretta del Foglio, di lui si dice che gli sia concesso tutto, persino riscrivere le proposte dei commissari prima che arrivino in Parlamento. E a proposito di Parlamento, ricordate la nazionalità del suo presidente? Martin Schulz è nato in Renania, nella stessa nazione del segretario generale, del relatore e del presidente della Commissione del Parlamento al bilancio 2017. E al Consiglio dell'Unione Europea pare che Wolfgang Schäuble, ministro dell'Economia e delle Finanze del governo Merkel, si fregi dell'esperienza quarantennale in politica e dell'amore che in patria da sempre conservano per lui, arrivando a definirlo super ministro, uno che in Consiglio conta più degli altri, uno che ha sempre l'ultima parola, uno che nonostante un grave attentato che gli fece perdere l'uso delle gambe nel 1990, non ha mai smesso di far correre la Germania, mettendola a capo dell'Europa, contribuendo a renderla la potenza economica mondiale che tutti conosciamo. Non è un caso infatti che la Banca Centrale Europea si trovi a Francoforte e non è un caso che la Germania insista da diverso tempo con l'idea di trovare un ministro delle finanze unico per tutta l'Unione, possibilmente, ci permettiamo di aggiungere, con un nome più esotico di Gunther, Wolfgang o Martin. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
Eurofonica.
Festa di Cosmo. Noi invece continuiamo la nostra festa ogni settimana parlando di Unione Europea qui su tutte le radio del circuito Raduni, parlando dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione Europea e alcuni stati dell'area sud del continente africano. Un accordo che ha visto immediate le reazioni contrarie di numerose forze politiche lungo tutto il Parlamento europeo riguardo il voto che c'è stato a settembre nell'aula di Strasburgo.
Ma ad approfondire gli effetti economici e sanitari di questo accordo arriva il focus del nostro Carlo Sperone, Ferrazza di Radio Zammu Catania.
Eurofonica.
Un semplice allarme si è trasformato in realtà. Il Parlamento europeo ha votato a favore dell'estensione dell'accordo economico tra Sudafrica ed Unione Europea, un partenariato che ridurrà gradualmente i dazi dell'1,8% ogni anno, fino a giungere nel 2025 alla loro totale estinzione. Così come accadde qualche tempo fa per l'olio d'oliva tunisino e per i pomodori marocchini, adesso anche gli agrumi che troveremo nei nostri supermercati non saranno di nostra produzione, ma saranno importati direttamente dai paesi della Southern African Development Community, ossia il Botswana, il Lesotho, il Mozambico, la Namibia, lo Swaziland e il Sudafrica, con evidenti danni per l'economia locale. Prevedibile il disappunto degli eurodeputati italiani, a cominciare da Giovanni Lavia del Partito Popolare Europeo, presidente della Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare dell'Europarlamento, che ha capeggiato il fronte del no. Se per un verso si tratta di un accordo meritevole di sostegno per le finalità e per la molteplicità di settori e di stati coinvolti, dichiara Lavia, dall'altro, ogni volta che si fanno accordi tra l'Unione Europea e altri paesi, a pagare è sempre l'agricoltura. Con il voto contrario abbiamo voluto ancora una volta fare nostre le preoccupazioni dei nostri agrumicoltori. L'eurodeputata del Partito Democratico Michela Giuffrida, membro della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale, oltre all'aspetto economico, importazioni che aumentano del 21% rispetto all'ultima indagine del 2013 e prezzi che diminuiscono di circa il 40%, ha analizzato anche la questione sanitaria, insistendo sulla difficoltà nel tracciare i prodotti e sulle differenze di legislazione circa gli standard fitosanitari. Ogni paese ha infatti dei limiti di tolleranza differenti per quanto riguarda la quantità minima di pesticidi e derivati. Il fatto che i costi delle merci dei paesi della Southern African Development Community siano così inferiori rispetto a quelli europei potrebbe indicare una quantità minore di controlli effettuati. Curioso è poi il caso dell'onorevole Salvo Pugliese, Forza Italia, fermo sostenitore del Made in Sicily e del no all'accordo, che parla di attacco alle arance siciliane e di invasione da parte dei mercati esteri. VoteWatch, il sistema di monitoraggio dei voti del sito del Parlamento europeo, ha infatti rivelato che accanto al nome del deputato di Forza Italia, al posto del previsto pollice verso rosso, fosse presente una piccola manina verde, indice di voto favorevole. Pugliese si è subito difeso, parlando di momento di confusione dettato dalla molteplicità di votazioni da svolgere in quella giornata e di errore al quale si è immediatamente rimediato, rettificando il voto a fine seduta. Occorre ricordare che uno degli obiettivi dell'Unione Europea è quello di contribuire al miglioramento delle condizioni economiche dei Paesi membri. Sarebbe perciò auspicabile una politica economica differente, seppur sensibile alle tematiche socio-economiche dei Paesi cosiddetti in via di sviluppo. Carlos Ferrazza per Radio Zammu Catania.
Eurofonica.
Okay.
ascoltando Ballata per la mia piccola iena. Loro sono gli After Hours su Eurofonica, il format raduni che vuole raccontarvi l'Europa in modo facile, semplice e veloce, e anche e soprattutto ecosostenibile. Ti stai chiedendo ovviamente perché, Rossella?
Non saprei proprio, forse perché stiamo per lanciare il prossimo focus sulla settimana europea della mobilità. Ormai sempre più numerose ricerche hanno dimostrato che un maggiore impiego di risorse pubbliche per migliorare il sistema dei trasporti, puntando su servizi pubblici condivisi e più ecosostenibili, abbia come effetto, oltre ovviamente a rendere più sicure e vivibili le nostre città, anche a far crescere occupazione e il complessivo sistema economico locale.
Inoltre è stato dimostrato che gli spostamenti a piedi o in bicicletta non solo generano stili di vita più sani, ma determinano anche più produttività sul lavoro e a scuola. Quindi dare priorità al trasporto sostenibile rappresenta un beneficio per le imprese e i settori produttivi locali. Analisi e studi condotti in zone chiuse al traffico motorizzato, che sono accessibili solo a pedoni o ciclisti, hanno rivelato nelle stesse un sensibile aumento delle attività commerciali e quindi del relativo indotto. Per saperne di più, vi consigliamo di ascoltare il prossimo focus di Caterina Moser, che è del Trentino e di ecosostenibilità se ne intende.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Start Mobility, Strong Economy. Questo è lo slogan scelto per la settimana europea della mobilità che si è tenuta dal 16 al 22 settembre in più di 2400 città di 51 stati diversi. Il tema dell'edizione è stato mobilità intelligente e sostenibile, un investimento per l'Europa per mettere in evidenza quanto la pianificazione intelligente e l'uso dei trasporti pubblici possa rappresentare fonte di risparmio economico. Ogni città ha partecipato proponendo attività, adottando nuove misure a carattere permanente, prevedendo la giornata car free, in cui alcune aree urbane sono state chiuse al traffico. L'obiettivo della campagna è quello di incoraggiare la nascita di progetti a lungo termine. Ad esempio, in quest'ultimo anno, l'Università di Aveiro, in Portogallo, ha registrato grandi quantità di dati sulle abitudini di trasporto per agevolare il lavoro dei politici. Nella città spagnola di Albacete è stata creata una società, Urban Ciclo, per il trasporto di merci su cargo bike, e a Casalmaggiore in Italia è stata aperta una strada di 2 km per i bambini chiusa al traffico per raggiungere la scuola e la biblioteca. Rendere l'energia dei trasporti più accessibile e sostenibile è anche una delle priorità della Commissione europea, che stima che i costi del traffico stradale ammontino all'1% del PIL dell'UE, cioè 100 miliardi di euro ogni anno. Se invece si impiegano risorse pubbliche per migliorare il sistema dei trasporti in modo condiviso e ecosostenibile, si incentiva il complessivo sistema economico locale ed è stato dimostrato che gli spostamenti in bici o a piedi, oltre a generare vantaggi per la salute, determinano più produttività al lavoro e a scuola. Ma concretamente che cosa sta facendo l'Unione Europea per l'ambiente? Secondo un sondaggio Eurobarometro effettuato ad aprile 2016, il 67% dei cittadini europei vorrebbe che l'UE agisse maggiormente per la protezione dell'ambiente. L'Unione Europea sta sviluppando diverse misure per trasformare in azioni concrete l'accordo COP21 di Parigi, come la riforma del sistema di scambio delle quote di emissioni per ridurre le emissioni di gas serra al 40% entro il 2030. Inoltre sono state approvate normative per la promozione delle energie rinnovabili. Per fare questo sono stati specificati obiettivi nazionali partendo da un minimo del 10% a Malta e un massimo del 49% in Svezia. E sugli strascichi dello scandalo Volkswagen, il Parlamento ha costituito una commissione d'inchiesta per indagare sulla falsificazione delle misurazioni delle emissioni delle automobili. Sono state approvate nuove norme sull'etichettatura dell'efficienza energetica per gli elettrodomestici e si sta lavorando a una legislazione sulla gestione dei rifiuti e la drastica riduzione dell'uso dei sacchetti di plastica attraverso la creazione di un'economia circolare. Nonostante gli sforzi dell'Unione Europea, i dati sull'inquinamento sono ancora preoccupanti. Secondo uno studio di Transport and Environment, organismo europeo di riferimento per ONG ambientali, quasi 30 milioni di auto e furgoni diesel venduti nell'Unione Europea tra il 2011 e il 2015, cioè 76 veicoli su 100, inquinano più del dovuto e nessuna casa produttrice rispetta i limiti Euro 6 in condizioni di guida reali. Il primato è di Fiat e Suzuki, che emettono 15 volte il limite di diossido di azoto. Le auto che inquinano di più sono quelle francesi, con 5,5 milioni di veicoli diesel fuori norma, seguiti da Germania, Regno Unito, Italia, Spagna e Belgio. Ma parlando ancora di dati e di record, pensate che la Valle d'Aosta detiene il primato per il numero di auto per abitante. ci sono 1147 auto ogni 1000 persone. È quanto emerso dall'ultimo rapporto dell'Eurostat, secondo il quale 6 città tra le prime 10 per numero più alto di auto per abitanti sono italiane. Dobbiamo però specificare che i dati raccolti da Eurostat sono influenzati dallo speciale regime fiscale della regione e non riflettono necessariamente il reale numero di auto per abitante circolante nella regione. In generale, infatti, l'uso maggiore delle automobili è stato registrato in zone dove non ci sono molti mezzi di trasporto alternativi o dove c'è la difficoltà di garantire una rete di trasporti pubblici ben distribuita in territori remoti e molto ampi. Dunque, l'importanza di una mobilità smart è evidente, non solo per la salute, ma anche per un miglioramento finanziario. Tuttavia, è un cambiamento che, oltre che arrivare dalle autorità, deve partire da ogni singolo individuo. Continuate a viaggiare, quindi, ma responsabilmente. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica.
Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France.
E altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU.
Senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio.
E Kids FM in Germania.
È un programma che giunta nelle radio universitarie di Domingo e do Algarve.
Eurofonica.
Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
Uniti nella diversità.
Progetto promosso e finanziato dal Parlamento europeo.
Giovanotti con Bisogna vivere, una canzone che, come avete appena ascoltato, è dedicata a una delle frasi forse più belle del poeta Paul Valéry, cioè Si alza il vento, tra l'altro titolo dell'ultimo film di Miyazaki. Perché ve lo diciamo? Perché entrambi, in epoche diverse, sono stati molto concentrati nel rispetto del diritto d'autore, un tema che tocca da vicino a anche noi in quanto parte di una grande famiglia dei media universitari. Secondo i giudici del Lussemburgo, la negoziazione sostanzialmente privatistica in mano della SIAE sarebbe contraria al diritto europeo, in quanto la negoziazione sarebbe regolata esclusivamente dalla SIAE, senza alcuna legislazione precisa che disciplini il procedimento.
Elio Catana, presidente di Confindustria Digitale, sicuramente deve aver festeggiato non poco questa sentenza della Corte di Giustizia Europea, che conferma definitivamente l'illegittimità del decreto Bondi, che disciplina il compenso per copia privata sugli usi professionali. Una vittoria per le aziende, ma per i consumatori? Se volete saperne di più, per fare luce su questa complicata faccenda, arriva per Eurofonica Lorenzo Pelucca di Radiofonica Perugia.
Eurofonica.
Alcune parti del decreto Bondi del 2009 sulla copia privata sono incompatibili con il diritto comunitario. È questo ciò che ha stabilito la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22 settembre, confermando peraltro le conclusioni a cui era giunta l'Avvocatura Generale nello scorso maggio. In sostanza, la pronuncia dei giudici del Lussemburgo ha sancito l'illegittimità dell'equo compenso per copia privata, cioè di quell'indennizzo che viene garantito agli autori di opere dell'ingegno da parte delle società che producono, importano o distribuiscono dispositivi o macchinari che consentono la registrazione di un numero indeterminato di fonogrammi e videogrammi. In pratica si parla di smartphone, registratori MP3 o comunque apparecchi in grado di produrre copie di film o musica. Questo indennizzo, come ricordato dalla Corte, è previsto al fine di compensare il presumibile pregiudizio derivato agli autori dalla riproduzione delle opere ai fini privati da parte degli acquirenti dei dispositivi o macchinari. Sul prezzo di quest'ultimi, quindi, viene calcolata una percentuale che le imprese interessate devono pagare alla SIAE. La querela giudiziaria era iniziata nel 2012, quando il TAR del Lazio si pronunciò rigettando i ricorsi proposti da Nokia, cui è poi subentrata Microsoft, Hewlett-Packard, Telecom Italia, Samsung, Dell, Fastweb, Sony e Wind per l'annullamento del decreto Bondi e del connesso allegato tecnico. In seguito, il Consiglio di Stato, davanti al quale è stata proposta impugnazione, ha interpellato sulla vicenda la Corte di Giustizia Europea. Secondo i giudici del Lussemburgo, sono tre gli aspetti del decreto incompatibili con la direttiva comunitaria in materia di diritto d'autore. Innanzitutto, ed era questo il problema più evidente, il decreto, disciplinando la copia privata, dovrebbe essere indirizzato solo ai consumatori e non ai professionisti che utilizzano i supporti. Fino ad oggi, infatti, anche questi pagavano il balzello e solo successivamente potevano richiedere il rimborso dimostrando che i materiali erano stati acquisiti per scopi professionali. Ciò non è corretto, per i professionisti deve esserci l'esenzione già prima dell'acquisto del bene. Inoltre, sottolinea la Corte, appare ancora più contraddittorio rispetto ai principi del diritto europeo e in particolare rispetto al principio di parità di trattamento, che la scelta dell'applicazione delle esenzioni sia frutto di una negoziazione sostanzialmente privatistica in mano alla SIAE, senza che la presenza di una legislazione precisa che disciplini il procedimento e indichi i criteri da seguire. Così facendo, si rischia concretamente di condurre a trattamenti diseguali produttori, importatori o distributori che si trovano in situazioni equiparabili. L'esempio più eclatante è quello delle console da gioco, che non pagano nonostante siano in grado di riprodurre contenuti copiati. Il terzo ed ultimo aspetto è legato proprio all'esenzione post pagamento. La Corte di Giustizia concorda sul fatto che il rimborso dopo aver acquistato il bene può essere un'alternativa all'esenzione dal pagamento, ma in ogni caso questo non deve applicarsi ai professionisti. Pertanto, se un consumatore dimostra che usa un prodotto per cui ha pagato l'equo compenso per una finalità diversa dalla riproduzione di contenuti copiati d'opere protette dal diritto d'autore, potrebbe essere rimborsato. Chiaramente in concreto è molto difficile che ciò accada, tuttavia viene lasciato un piccolo spiraglio. Per usare una metafora sportiva, potremmo dire che la sentenza rappresenta certamente una vittoria per i professionisti, che infatti, per bocca del presidente di Confindustria Digitale, Elio Catania, hanno accolto con grande soddisfazione la sentenza della Corte di Giustizia Europea, mentre ad uscire sconfitta è la SIAE, che non percepirà più i compensi derivanti dalle vendite tra professionisti. Per noi consumatori, invece, si tratta di una sorta di pareggio. Di fatto, cambierà poco o nulla. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca, Radiofonica Perugia.
Funica. Tano mi ha detto che viviamo nel ghetto, ma nel mentre penso che se io dormissi disteso sul tuo lato del letto, io forse sarei te. Volevo avere dei figli, né troppi né pochi, né tardi né domani. Con l'inverno che avanza tu vuoi aprire un'azienda che fa tende con le mani. E ho fatto una svastica in centro a Bologna, ma era solo per litigare. Non volevo far festa e mi serviva un pretesto per lasciarti andare. Suona una fisarmonica, fiamme nel campo rom. Tua madre lo diceva, non andare su YouPorn. Suona una fisarmonica e fiamme nel campo rom. Tua madre lo diceva, non andare su YouPorn. E lasciarti andare. Per lasciarti andare.
svastica in centro a Bologna, ma era solo per litigare. Non volevo far festa, mi serviva un pretesto. Ma in verità ti vorrei accompagnare, fare ancora quattro passi con te. Ma è difficile se vai veloce, stare al passo con te. Come si fa? Mi annoiavo alle cene. Quante volte ho pensato che alla fine il sorriso è una paresi se vedi bene. Mi annoiavo alle feste, mi annoiavo alle cene.
Questo era Gaetano di Calcutta, siamo sempre live su tutte le radio del circuito Raduni e con Eurofonica parliamo della guerra dei cieli tra Airbus e Boeing. Il WTO, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, ha condannato l'Unione Europea per gli aiuti di Stato ad Airbus, definendo illegali i sussidi concessi da diversi paesi dei membri dell'Unione Europea al colosso aerospaziale europeo. Nel dettaglio ha condannato l'Unione Europea, Germania, Francia e Spagna per i 22 miliardi di dollari che hanno concesso in 10 anni ad Airbus, riconoscendo che questi aiuti hanno generato un danno reale e sostanziale alla rivale Boeing.
Insomma, una guerra lunga e senza esclusione di colpi, quella che a partire dagli anni 90 si è combattuta nei cieli di tutto il mondo tra Boeing e Airbus, che di fatto controllano il mercato aerospaziale. Per Eurofonica ha approfondito la questione Sara Penge di Roma 3 Radio in questo Focus.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Gli opposti si attraggono, i simili si respingono e le compagnie Boeing e Airbus lo sanno molto bene. Dal lato gli Stati Uniti, forti del colosso Boeing, una public company, società ad azionariato diffuso in italiano, dall'altro l'Unione Europea con la Airbus, società per azioni franco-tedesca. Fin qui nulla di male, se non fosse per i circa 10 anni di guerra transatlantica che stanno portando avanti per vie legali per la conquista dell'aerospazio. Ma andiamo con ordine. La World Trade Organization, in una sentenza, ha incolpato l'Unione Europea di aver aiutato illegalmente Airbus a discapito di Boeing, la quale già tra il 2011 e il 2013 lamentava un mancato export di 400 velivoli anche in seguito alla richiesta del 2013, in cui era stato ordinato il blocco dei sussidi dall'Unione alla società. Infatti, nonostante i 17 miliardi di dollari finiti nelle casse dell'azienda franco-tedesca per mano di Bruxelles, l'Unione Europea ha consentito che altri 5 miliardi di dollari venissero aggiunti ai precedenti, per un totale di 22 miliardi di aiuti in 10 anni. Fatto contestato dalla norma dell'articolo 5 inerente l'accordo sulle misure ai sussidi e compensazione stilato dalla WTO, che prevede, al primo comma, che nessun membro dell'organizzazione, attraverso l'uso di sussidi, produca danni nei confronti dell'industria domestica dell'altro paese. In pratica, per l'organizzazione, l'Unione Europea ha favorito la sua industria a danno di quella americana. Alla Boeing si esulta perché, secondo il Corriere della Sera, finalmente l'organizzazione ha messo un punto alle trasgressioni inerenti alle leggi globali sul commercio. Per molto tempo, gli aiuti UE all'industria aerea europea sarebbero costati all'export decine di miliardi di dollari, secondo il Dipartimento del Commercio statunitense. Così, alla richiesta di compensazione della Boeing all'Unione Europea di 10 miliardi di dollari, Airbus ha replicato che, in un certo senso, senza gli aiuti dell'Europa neanche sarebbe potuta esistere. E quindi, dopo il caso Apple con i 13 miliardi di dollari che deve risarcire all'Irlanda, dopo i 14 miliardi di danni che gli Stati Uniti hanno chiesto a Deutsche Bank per alcuni titoli, dopo lo scandalo delle emissioni Volkswagen e altri 500 milioni di euro evasi da McDonald's in Lussemburgo, la lotta Boeing vs Airbus diventa una nuova battaglia che vede Stati Uniti e Unione Europea scontrarsi per l'ennesima volta nel campo del commercio internazionale, anche alla luce degli accordi per la costituzione dell'ormai tramontato TTIP. Sara Penge, Roma, Roma 3 Radio.
Eurofonica.
Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.
Ascoltando Motta con Roma Stasera. Siamo oramai in chiusura, ma prima di lasciarvi vi segnaliamo alcune notizie per la nostra press review. Iniziamo dalla Polonia. Dopo le manifestazioni dei giorni scorsi, le donne polacche sono scese in piazza contro la proposta di legge per vietare l'aborto. Studentesse, casalinghe, impiegate, tutte si sono prese la giornata libera seguendo l'esempio dello sciopero femminile del 24 ottobre del 1975 in Islanda, quando le donne si astennero dal lavoro per dimostrare l'importanza del loro contributo alla società.
E passiamo da questo lunedì rosa a una settimana, mese, diciamo anni neri della crisi in Siria. Di fronte alla tragedia umanitaria ad Aleppo, oggi come Unione Europea prendiamo un'urgente iniziativa umanitaria per consentire alle organizzazioni umanitarie di fare il lavoro e ai civili di essere salvati e protetti. Queste sono le parole dell'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera e la sicurezza comune, Federica Mogherini. Si tratta di un'iniziativa intrapresa in cooperazione con l'ONU per facilitare l'urgente consegna della vitale assistenza ai civili ad Aleppo Est. Si propone di assicurare l'evacuazione delle persone ferite o malate sempre nella stessa zona. Un convoglio di aiuti alimentari e medici per 130.000 persone sarà organizzato anche grazie a fondi europei.
E noi siamo arrivati veramente in chiusura di questa puntata, la quarta di Eurofonica per la seconda stagione. Vi diamo appuntamento direttamente mercoledì prossimo.
Voi avete tantissime ragioni per sentire ogni settimana Eurofonica in tutte le radio del circuito Radoni. Zucchero ve ne dà 13 per un altro motivo.
Ecco 13 buone ragioni per preferire una birra a una come te e un panino al salame. Ecco 13 sante ragioni per preferire una birra a una come te e un panino al salame.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.